E come annunciato, ecco l'appuntamento con Antitesi. Io sono sempre qui, Alessio Maccioni, con me Gabriele Busti al telefono. Ciao Gabriele.
Ciao Ale, buonasera a tutti quanti quelli che ci ascoltano anche nella notte e nella sera di Halloween.
La notte dell'orrore, della paura, no? Come se gli altri giorni fossero giorni in cui stai
esatto,
qui.
Esatto.
Vabbè,
esatto.
Comunque.
Siamo arrivati preparati, via, diciamo così.
Sì. Rispetto a orrori, orrori, siamo in fuori. Poi con le remosce, orrori, orrori, meglio non lo dica. Io, insomma, volendo fare un po', poi ci stanno. Nella parte prima della trasmissione della puntata ho fatto un po' un giro anche di news, ci stanno delle cose da commentare con te, ce ne sarebbero mille, perché no, veramente uno ormai apre un qualsiasi giornale online, un'agenzia di stampa, è una cosa indecente. Comunque vabbè, non so, così facciamo finta di essere persone serie, ma tu cosa ne pensi della separazione delle carriere dei giudici? Della riforma della giustizia, della vittoria di Berlusconi che ha trionfato dopo anni in cui bla bla bla. Io non ti dico la verità, faccio coming out. Io non è che abbia un'idea precisissima di questa cosa. Cioè, per me il fatto che una cosa fosse che un cambiamento importante anche, perché si andrà a modificare anche un pochino l'articolo della Costituzione, se fosse così perorato Silvio Berlusconi, istintivamente mi faceva pensare che fosse sotto qualcosa, però sai, questi sono pregiudizi proprio di quelli brutti, non so.
Il bracciale di San Giuliano già parla per te, diciamo anche per noi, via.
Sì,
non so
sì,
se è stato
sì,
già
sì.
Toccato l'argomento, però
no,
purtroppo
poi
noi abbiamo questo tarlo di essere un po' malfidati sicuramente, anche nonostante la nostra grande ammirazione per il grande Silvio Berlusconi, ovviamente siamo un pochino malfidati, quindi se è stato contento, se sarebbe contento lui, non siamo sicurissimi di essere contenti noi, vista almeno, se non fosse per la sproporzione di reddito, credo, Ale, no?
Beh, è un po' così, bravo, hai detto una cosa molto vera, cioè è un po' impossibile essere contenti tutti e due, cioè nel senso, questo è vero, proprio ontologicamente, ma bravissimo.
Siamo anche juventini, insomma, no, volevo dire.
Tra l'altro, Berlusconi diciamo che ci ha fatto soffrire sotto vari punti di vista, perché siamo dei poveri comunisti.
Cioè, esatto.
Diamo voce al braccialetto di San Giuliano, incredibile comunque anche quella cosa lì, una cosa incredibile, amico mio. Ma non peraltro, uno lo può anche pensare, ma figurati. Che tu ci ti presenti in televisione con braccialetto.
Siamo in mano a degli scemi, stiamo praticamente assistendo al loro divertimento mentre tutto va in macerie, siamo
veramente
l'orchestrina del Titanic, è un luogo comune che è anche troppo fiacco rispetto a quello che noi viviamo, è così, stiamo assistendo ai divertimenti di questa banda di scemi che non conta assolutamente più nulla, questa compagnia di giro, che ecco, si tiene lì un piccolo nucleo ancora di italiani che si riesce a convincere della grande spaccatura ideologica che c'è tra questi due grandi poli nemici, e per il resto niente, siamo nel disfacimento connettivo di una nazione sociale, culturale, antropologico probabilmente, ecco, senza esagerare, però insomma stiamo davanti a qualcosa di incredibile, no? Andiamo alla guerra con Putin, dobbiamo riarmarci, dobbiamo distruggere lo Stato sociale, vediamo ogni giorno abomini incredibili, abbiamo assistito a un genocidio in diretta che nessuno di noi nei primi 30 anni si sarebbe mai aspettato, e poi ci sono queste cose qui, la manifestazione dell'orgoglio berlusconiano in piazza con la foto di Silvio, veramente la divisione delle carriere, di cosa dobbiamo parlare? Io in 20 anni che cerco di ragionarci, non sono ancora riuscito a capire se sono a favore o contro, perché fondamentalmente poi c'è stata la riforma Cartabia che l'ha già quasi praticamente fatta attuare, perché la riforma Cartabia ha detto che ha stabilito che poi chi fosse voluto fare un cambio poi non sarebbe potuto tornare indietro, no? da magistratura inquirente a magistratura giudicante, fammi dire proprio queste parole che mi sembra di essere figo come uno che lavora, no, per il giornale, poi dopo il primo cambio non si sarebbe potuto tornare indietro, e da quando è stata applicata la riforma Cartabia pare che non, la percentuale di giudici che abbiano fatto questo trapasso sia veramente infinitesimale, insomma, in una condizione in cui qualsiasi di noi che dovesse andare in un tribunale per una causa civile e penale è terrorizzato dai soldi che spende, dal tempo che ci mette e dall'elenco di torture e di fatiche a cui siamo tutti quanti soggetti, quindi insomma questo è, non c'è tanto da parlare. Hanno fatto la giornata dell'orgoglio berlusconiano per questa grande battaglia loro. Lasciami anche dire che il tessuto della magistratura, insomma, tra gli scandali che sono arrivati, quelli di Palamara, le cose, i soffi di immondizia che sono trapelati, insomma, probabilmente si assiste, no, allo stesso degrado che stanno avendo tutti gli altri settori della Repubblica, insomma, di questa scatola vuota che mantiene la Costituzione solo formalmente e in realtà l'ha praticamente quasi tutta mangiata. Adesso io non vorrei essere troppo esagerato, però vedi, ecco, c'è stato un tempo in cui mi coinvolgevo molto di queste questioni delle battaglie giudiziarie, delle parole dell'ANM, no? Ma all'incirca 10, 20, 15 anni fa, quando ero un lettore come te di Repubblica e vivevo dentro questo mondo, insomma, lo scandalo delle correnti credo che sia abbastanza reale e non ho capito bene cosa sia successo in tante occasioni della nostra vita pubblica all'interno della magistratura. Permettimi di dire, anche un pochino durante la pandemia, non è che ho avuto sentori così chiari e cristallini, quindi questo è quello che mi viene da dire.
Sì, diciamo, infatti, a me la cosa che mi interesserebbe, al netto appunto di queste contrapposizioni di natura politica, stiamo parlando di una questione, diciamo, per lo più tecnica in realtà, sì. No? Certo, per carità, uno così dice, c'è il rischio che i PM diventino più direttamente simili a quelli, diciamo, dei sistemi americano, per cui una sorta di, no, più manipolabili dai governi. Non, onestamente non so se veramente questa sia una possibilità reale. Io purtroppo devo dire che sono un po' ignorante. Io l'ho sempre vista, ti ripeto, come una battaglia, guarda, adesso al netto del berlusconismo e dell'antiberlusconismo, che sono stati entrambi i grandi mali di questo paese per 20 anni, tutte e due, perché l'antiberlusconismo è stato poi, guardandomi dietro, anche un po' un tappo a un certo, a un altro tipo di connotazione di una sinistra che facesse più attenzione ai diritti, no, delle classi a cui doveva badare, piuttosto che detto chiusa parentesi. Tu hai detto una cosa molto giusta all'inizio, proprio all'inizio, dicendo una contrapposizione che nasce anche un po' dalla differenza di reddito. Ecco, forse il motivo per cui ho sempre diffidato di questa riforma così spinta proprio da Berlusconi e la sua entourage è che è proprio per la natura. Facciamo finta che Berlusconi non avesse problemi con la giustizia, facciamo finta che questa cosa non ci fosse, però una figura politica, ma anche, diciamo così, un elemento della società con quel tipo di visione del mondo, probabilmente è difficile che possa volere che l'infrastruttura dello Stato sia simile a quella che voglio io. Non so se è chiaro, non so se mi sono... Hai capito? Cioè, forse è per
sì,
questo...
Sì,
forse...
Sono d'accordo con te, perché fondamentalmente, insomma, noi stiamo parlando, la giustizia dovrebbe aiutare soprattutto i più deboli dai potenti, no? Dovrebbe avere questo,
esatto,
riequilibrio attivo, no? Secondo i valori della nostra Costituzione. E io non so dire, in teoria, se fosse l'evenienza che la magistratura finisse ancor più nel controllo dell'esecutivo, non sarebbe una buona notizia. I sistemi giudiziari variano molto da paese a paese. So ad esempio che in Francia il controllo dell'esecutivo sulla questione giudiziaria è un pochino più forte che da noi. Il nostro sistema di pesi e contrappesi voleva tenere, diciamo, i poteri indipendenti e sovrani, e sicuramente noi abbiamo avuto dei giudici che ci hanno veramente salvato la vita e hanno dato un esempio importantissimo. È altrettanto vero che, insomma, l'attività lobbistica di tutto il mondo che si trova intorno alla giustizia ci ha portato anche ad avere percentuali, ad esempio, del 70% di avvocati dentro il Parlamento, fondamentalmente. Insomma, quindi è una materia tutta presa generalmente, che è chiaramente di cui la vita pubblica si imbeve, quindi è una materia sicuramente di grande importanza. A me non sembra che le garanzie per i poveracci ultimamente siano migliorate. Ecco, questo te lo dico a pelle, perché i dispositivi del controllo sono più forti e l'attività legislativa degli ultimi anni è andata sempre nella direzione della limitazione delle minoranze, delle manifestazioni, delle attività, quindi non sto certo tranquillo, ecco, perché poi c'è la combo, se il Parlamento fa determinate leggi e poi chiaramente bisogna vedere a chi vengono messe in mano. È anche vero che ci sono state delle situazioni in cui, insomma, io credo cioè la cosa più importante che mi arriva addosso a me è una certa sfiducia e incredulità anche riguardo alle istituzioni.
Ecco, no, ma devo vedere chiaro, me
stesso rispetto a 20 anni, io sono incredulo di tante cose che ho visto.
No, ma questo è chiaro, c'è incredulità, ma c'è anche difficoltà alla fiducia, nel senso, ma non solo nelle istituzioni in senso lato. Io prima stavo facendo, nella prima parte di Talking Loud, stavo declamando il nostro appello a sostenere Radio Città Aperta, dicendo cosa? Che nel nostro ultra piccolo abbiamo cercato negli ultimi due anni e mezzo di parlare di quello che avveniva a Gaza, eccetera, no? E probabilmente ci sarà stato sicuramente qualcuno, anche una sola persona, si è informata di quello che stava avvenendo a Gaza da noi piuttosto che dai canali di informazione mainstream, perché non hanno parlato per un anno e mezzo sostanzialmente. E quindi, di fronte a un'evidenza di questo tipo, adesso lascia perdere la Città Aperta, per carità.
Un presidio, no?
Lascia perdere, però è un problema che l'informazione mainstream di un paese che espandiera la propria democraticità in maniera, diciamo, abbastanza insistente, insistita, utilizzandola come giustificazione anche per, no, ipotesi così bellicistiche, per A, portarla in giro sta democrazia, e B, per difenderci da chi non ce l'ha secondo i nostri parametri. Come si associa? Noi siamo il democratico occidente, la nostra informazione sostanzialmente ha omesso di parlare di un argomento fondamentale di politica estera per un anno e mezzo, o l'uno o l'altra, no?
Posso scavalcarti?
Ma figurati.
Io ho la netta impressione che dopo il periodo delle manifestazioni, quindi parliamo di un mese fa, ci sia stato una specie di cambio di rotta generalizzato, come se ci avessero lasciato, diciamo, una piccola finestra per far sfogare una questione che ci maturava dentro il cuore da 2 anni. E comunque, insomma, questa cosa non l'hanno potuta bloccare, quindi tra sulmo, flottiglia e manifestazioni è venuto fuori, diciamo, un sentimento che io ho spesso definito anche prepolitico, che ovvio che ha implicazioni politiche gigantesche,
certo,
ma è un sentimento di rifiuto,
certo,
che ha preso ampi settori sociali molto al di là della polarizzazione che c'è. Secondo me, io credo che stiamo in un reflusso abbastanza netto. Il reflusso credo che è proprio la parola giusta, perché è quello che mi provoca a me vedermi, ad esempio, la timeline in base da messaggi, diciamo, profili e agenzie smaccatamente filosioniste che io non ho mai selezionato. Ho passato la prima settimana a bannarli perché proprio non mi interessava molto. Cioè, in più è cambiato il clima informativo, è cambiato,
è di nuovo cambiato,
è come se ci avessero dato una specie di vacanza perché non potevano trattenerlo. E oggi io voglio finire a parlare di quello che è successo ieri, caro Alessio, perché io ho un'amica che si chiama Giulia Bertotto, che fa la giornalista, una tua collega, è andata unica, credo, alla manifestazione israeliana, che c'è filo israeliana, che c'è stata ieri, e ha ricevuto un'aggressione con dei tratti violenti anche molto marcati. Ci sono i filmati, chiunque fosse interessato basta che vada a cercarla, se la ritroverà, perché credo che seguiranno anche, diciamo, delle azioni al riguardo. Unica giornalista, è stata insultata pesantemente per aver posto una domanda molto semplice, no? In tutto questo, i palestinesi secondo voi che fine dovrebbero fare, dove dovrebbero andare? È stata cerchiata da 3 persone, è stata, credo, strattonata, forse anche picchiata, ed è stata insultata in modo sessista, come si dice oggi, e tutto registrato. I carabinieri, le forze di polizia sono arrivate, ovviamente hanno preso e identificato lei e non i manifestanti. Io ti dico che queste immagini sono di una violenza così piena, esibita, perché si vedeva che le persone che si sono rese protagoniste di questo increscioso evento erano persone abbastanza anziane, tutte apparentemente molto abbastanza distinte, di classe, per lo minimo di classe media, ma insomma sembrava anche qualcosa di più. A me, io ho avuto la sensazione che queste persone non si sarebbero mai permesse una roba nemmeno lontanamente assimilabile a quello che hanno detto e fatto in quel momento lì. Eppure c'era quella bandiera dietro. Ecco, ho avuto una sensazione di persone che in quel contesto, con quella bandiera, potevano permettersi cose che non vorrebbero permettersi durante gli altri ambiti della vita. Ecco, scusami, ma la volevo dire.
No, no, hai fatto benissimo. Questo, tra l'altro era in scaletta, tra virgolette, parlare un po' di Israele. Hai fatto benissimo. Io questa vicenda l'ho intercettata molto superficialmente, perché ho avuto un paio di giorni un po' complessi dal punto di vista lavorativo, che non è una giustificazione, però l'avevo intrevista questa cosa, e tu dici una cosa giustissima, perché effettivamente questo è un problema, questo è un grande problema, perché poi uno deve anche stare attento a come la dice questa cosa. Effettivamente quello che viene espresso, diciamo, parlando di Israele in un senso o in un altro, se ne parli bene puoi spingerti fino all'indicibile, no? Se ne parli male sei tacciabile dell'indicibile, perché se io dico che lo Stato di Israele è uno Stato che è totalmente fuori dal diritto internazionale, è uno Stato che ha commesso scientemente un genocidio e che tra l'altro continua a prendere per i fondelli la comunità internazionale, certo, interrompendo la famosa tregua di Trump, che io penso che qualcuno gli stia dicendo: presidente, guarda che Netanyahu ti sta prendendo per il culo in mondovisione, perché ogni 24 ore questa tregua viene interrotta per dei motivi che delle volte sono incredibili. Cioè Hamas fa i conti con le fazioni interne ultra islamiche pagate da Israele, quindi che in questi mesi hanno fatto il bello e il cattivo tempo, ed è una cosa normale. E Israele bombarda i civili perché Hamas, cioè, no? Oppure non si trovano i morti israeliani, non si trovano, seppelliti dove? Perché non si trovano i morti israeliani? Sotto quali macerie sono seppelliti? Allora bombardiamo 100 morti al giorno, certo, 80, certo, 50, civili, bambini, ancora, con Vance che dice no, sono scaramucce, e Tajani che ripete no, sono scaramucce.
Da ghetto di Varsavia.
No, ma rendiamoci conto. No, no,
è praticamente nell'ordine delle 3.000 a 1, qui siamo davanti... Veramente, questo è di horror, no? Di Joseph Conrad, praticamente.
Sì, 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 ma qui siamo proprio del... Sì, assolutamente.
E poi, ecco, permettimi di virare verso il pagliaccesco, siamo anche alla fine della grande settimana Fiano, no? Che ha permesso a tutti i grandi democratici di dire quanto sono democratici, perché la libertà di parola, di espressione... Che poi sono venuto a capire che alla fine Fiano quella giornata all'università ha potuto parlare, è stato lì tutto il giorno, come se, cioè, non andiamo nel merito, perché è chiaro che questa è la trappola, no? È chiaro che non far parlare una persona non è con un atteggiamento in teoria democratico. Dopodiché noi parliamo di una persona che per un anno e mezzo ha negato che vi fosse un problema, che ha negato la parola genocidio, che si è messa strenuamente a difesa di tutto, e che adesso chiaramente, quando è virata la questione, insomma, ha comunque la possibilità di parlare in ogni televisione, in ogni giornale, ogni giorno dell'anno. Io non ho nessun problema personale con l'onorevole Fiano, ma insomma io mi limito a guardare la differenza tra il fatto in sé e la gazzarra assurda in cui ciascuno di questi nostri campioni prezzolatissimi, che sono in cima all'apparato mediatico nazionale, ha dovuto farsi bello con questa situazione. Cioè, perché te lo dico, perché o ci rido o vomito.
Ma non no, no, ma è chiaro. E poi, tra l'altro, il giochetto è talmente noto, è talmente classico, no? Però ci cascano sempre tutti. Perché? Perché
quelli che rimangono a sentirli, perché nella realtà le persone stanno in un clima da dittatura. Metà della gente se ne sbatte altamente, ma più della metà, lo vediamo dal voto, ma lo vediamo anche, credo, dagli indici di gradimento. Non c'è mai stato nelle televisioni di oggi un tale affollamento di notiziari, no, di di programmi politici di approfondimento. Alle 8:30 della sera praticamente ogni rete delle rete ammiragli e generaliste è posizionata su un dibattito politico.
Sì, sì, con share del 4, 3, no? Roba di questo tipo.
Rete 4, Rai 2, la 7 sono dalle 8:30, sono lì con la solita compagnia di giro di giornalisti e politici che sono intercambiabili e stanno lì a raccontare queste verità. A me non sembra che qualcuno le stia ascoltare di più.
No, no, non mi sembra. Tra l'altro, mi dici bene le percentuali elettorali di gente che va a votare, insomma, lo dimostrano chiaramente. Senti una cosa, saltando di palo in frasca, ci torneremo a parlare di questo aspetto, di questa questione, di questo reflusso, di questa normalizzazione, no? Effettivamente è in atto.
Ma è il risultato dell'attività di questa lobby, che non è nemmeno una lobby, la potenza e la grandezza di questa possibilità di azione, di condizionamento, sono talmente incredibili che veramente c'è una questione di deficit democratico anche da noi a condizione di questa lobby. Io questo, guarda, insomma, parli con una persona che non è tutta la mia vita, non ho mai avuto posizioni come quelle che devo sostenere adesso, perché davvero sono scioccato, ecco.
Lo sento. Si capisce. Senti, due flash prima di salutarci e di chiudere. Oggi la facciamo un pochino più breve per una banale sperimentazione di natura algoritmica. Vediamo se il podcast è un po' più breve, cammina di più o cammina meno. Tu dici, ma lo dici in diretta sta cosa? A me ne frega niente. Noi siamo andiamo avanti con Antitesi, andiamo avanti tutto l'anno. Anzi, tra l'altro ci sono anche delle novità, poi te ne parlerò privatamente e poi lo pubblicizzeremo. Belle, delle buone novità. Questo nostro lavoretto del venerdì sta iniziando a fare i suoi frutti. Comunque, detto ciò, due temi, avevamo detto altri due temi, giusto un po' per piangere e poi ridere o viceversa. Cosa pensi, se pensi qualcosa, di questi venti di guerra nei confronti del Venezuela? Pare che effettivamente sia impellente, imminente. Di qui a breve gli Stati Uniti potrebbero attaccare il Venezuela dicendo: attacchiamo le infrastrutture del narcotraffico, che essendo sovrapposto all'apparato statale, quindi attacchiamo lo Stato, attacchiamo Maduro. Così, senza alcun tipo di, con un ragionamento che assomiglia molto, per carità, che ci siano i narcos venezuelani, ci saranno sicuramente, non lo metto in dubbio, ma sembra molto un po' la storiella della provetta di Colin Powell,
di Antrace, esatto. È la provetta d'Antrace. In realtà ho visto che le navi statunitensi hanno attaccato addirittura le navi anche colombiane, e sì, che comunque Vance si è messo a insultare anche il presidente della Colombia, parlandone come di un narcotrafficante, oltre a quelle venezuelane. In Venezuela, allora, la mia impressione è che questo Nobel sia stato così grottesco che non ci hanno potuto nemmeno speculare più di tanto. Ecco, te la dico subito, perché proprio una sensazione di un personaggio che è stato premiato e che è talmente schierato interno a questa narrazione maga da essere stato quasi avvertito con un certo disagio. Forse questa è la mia percezione, perché poi, ecco, mentre davano il Nobel alla grande ribelle, le navi statunitensi si accerchiano e pare quasi che ci siamo. Ecco, pare quasi che ci siamo, se ne parla da anni, insomma, abbiamo vissuto e trepidato al grande Guaidò, che sembrava lì per prendere il potere, io accendevi il radio della Radio 1 e sentivi solo celebrazioni di questo grande eroe della democrazia, come sempre, oppure report di famosi cugini venezuelani che stanno tanto male, voi non sapete, quindi... sicuramente la situazione è una situazione estremamente difficile, è difficile, c'è un embargo ferocissimo e c'è una militarizzazione sociale che è chiaramente necessaria per tenere questa onda d'urto. arriverà? Tu che dici? Stanno tirando il cerchio, stanno tirando il cerchio, quindi perdono in Ucraina, poi arrivano di là, il Venezuela ha giacimenti petroliferi, è tra i primi, no, tra i primi fornitori al mondo, ecco, sì, quindi sì, sì, sono stati congelati.
C'è tanto di quel petrolio in Venezuela da poter far felice più di una generazione di petrolieri statunitensi, senza dubbio.
C'è il chavismo che certo è un po', sicuramente sarà un po' irrigidito, ma insomma noi a giudicare le cose da migliaia di chilometri di distanza, io non me la sento, ho poche informazioni e non me la sento di giudicare male questo atto di resistenza, ecco, insomma, che comunque...
Ma guarda, io te la faccio molto più... ti scavalco io stavolta, io sostanzialmente, forse anche perché ho una certa vicinanza con una parte politica che ha dei rapporti molto stretti col Venezuela, ti posso dire che, certo, che non si viva bene in Venezuela è un dato di fatto, che ci sia sempre questa domanda, questo retropensiero, ma come fanno a stare male quelli che hanno il petrolio da, no? Però, no, tu hai parlato giustamente dell'embargo, ci sono delle motivazioni che sono delle motivazioni, come anche l'embargo a Cuba, no? Nel senso, per quale motivo? Ok. Poi, andandosi un po' a studiare come si può dire, la sostanza di questi eroi della democrazia che regolarmente vengono sconfitti alle elezioni, sì. Tu dici no perché le elezioni sono pilotate, ok, allora, però anche lì tocca capire, ma sono pilotate come quelle in Romania che quando vince il candidato filo putiniano non va bene, si annullano, cioè anche qui, capito,
non reggono più le balle, non reggono più, vent'anni fa potevamo essere noi, no, gli esagitati anticapitalisti, no, nostalgici, arrabbiati, no, antiamericani di tanti ambiti, no, non reggono più le balle, non reggono più per nessuno, al di fuori della compagnia di giro non hanno nessuna ricezione. Tutti più o meno sanno tutto, certo, se abbiamo una popolazione abbastanza rassegnata, completamente passivizzata, completamente depoliticizzata, e questo è un segno terribile dei nostri tempi, dobbiamo accettarlo, dobbiamo cercare di trovare dei linguaggi, dobbiamo cercare di fare intanto quello che stiamo facendo, anche divertendoci, insomma questa è la realtà, però questa popolazione non è a favore, non è nel consenso. Ecco, conta il consenso ancora, conta, quella questione palestinese è contato, hanno dovuto cambiare narrazione perché l'algoritmo gli era impazzito.
Quindi,
ecco, ancora conta, qui dobbiamo sperare che conti, se lo fanno si prenderanno in Venezuela, si prenderanno una bella fetta di responsabilità davanti al mondo, perché insomma è una responsabilità, ecco, molto dura. Davanti al mondo,
dovranno assumersela, se lo fanno dovranno assumersela, poi voglio dire, si dimostra,
non mi sembrano tanto potenti, sì, per carità, con Xi Jinping ha fatto un bel dialogo, insomma c'è questa enorme questione dei dazi e del problema relativo al fatto che gli Stati Uniti stanno lentissimamente morendo, e quindi lo sappiamo, ci sono stati i due missili nucleari di Putin che praticamente hanno dimostrato che la Russia ha una tecnologia che sopravanza tutta quella occidentale. Questo è la verità, e siamo nell'arretramento terribile di un mondo, di un cambio di paradigma, questo mondo multipolare, e stiamo terrorizzati perché non sappiamo cosa faranno per evitare questo gli Stati Uniti.
Ma infatti il problema è solo quello, e la cosa drammatica è che l'Europa, invece di ragionare e quantomeno farsi gli affari propri, si rende totalmente schiava dei tentativi disperati degli Stati Uniti di impedire al mondo di intraprendere la strada che ormai è segnata, evidente, del multipolarismo. Certo. Sono 10 anni, sono 15 anni che ormai evidenziandosi questa realtà. L'Europa aveva l'occasione di diventare lei stessa, volendo, con tutti i contro e i pro, uno di questi poli del multipolarismo ha scelto invece di farsi, di continuare a essere schiava a discapito di chi ci vive. Che ti devo dire?
D'altronde, se la classe dirigente la selezioniamo così, in base al più scemo e al più guitto, torniamo a San Giuliano, no?
Torniamo al braccialetto del...
torniamo al braccialetto del San Giuliano. Ma noi abbiamo questa gente qui, ma insomma, ma in che modo si fa carriera dentro i partiti da 20 anni a questa parte? Ecco, tu ci sei stato dentro alla politica pur da una tua posizione, voglio dire, io l'ho vista dall'esterno perché tutte le volte che ho tentato di avvicinarmi ho avuto la percezione netta e totale che lì dentro c'è solo da leccare, da obbedire, e l'intelligenza non era una cosa, diciamo, premiata. Ecco, non da nessuna parte, in ambito locale, in ambito amministrativo, in ambito politico, insomma, le persone sono fuggite via in massa dai partiti e dalla politica proprio per questo qui, insomma, no, le persone serie che la mattina si svegliano per andare a lavorare non si mettono mica a farsi prendere in giro dentro una sezione del PD o dentro la sezione di Forza Italia, insomma, no, questi grandi, certo, che sono collettori di interessi privati, anzi sono interfacce istituzionali di interessi privati, perché ormai lo sappiamo, non ci sta più nemmeno il politico che rappresenta, c'è l'attore privato che ha la sua enclave politica, insomma, ecco.
Guarda, sì, possiamo dire anche che forse l'intelligenza non è neanche utile in un contesto del genere, non è neanche utile, sono altre le doti. Va bene, volevo chiederti un tuo commento sul fatto che il professor Buglioni non... facciamo la prossima settimana. Grazie, t'abbraccio forte.
Fammelo salutare caramente al professor Buglioni, certo, un grande esempio di umanità e di...
ne hai facoltà, come si dice. Gabriele Busti, ci sentiamo venerdì, t'abbraccio.
Ciao, un grande abbraccio Ale, grazie a tutti.
Questa è Antitesi, torniamo in diretta venerdì prossimo, il podcast lo trovate di qui a breve sul sito di radiocittaperta.it.